Una bellissima storia per bambini racconta di un pulcino che cade dal nido senza aver mai visto la sua mamma. Il pulcino non ha la minima idea di come è fatto e nemmeno è consapevole di essere un pulcino. Senza la sua mamma si sente senza identità e senza identità si sente perso. Comincia così a fermare chiunque incontra sul suo cammino e a chiedere: «Sei tu la mia mamma?» Molto spesso la ricerca della propria identità passa per la ricerca di un leader, quella persona straordinaria sulla quale essere certi di poter contare, dalla quale essere protetti e che è sempre pronta a indicare la via da seguire verso tempi migliori. Ciao, sono Amalia e con Giulia, Silvia, Massimo e Francesco siamo Marketud. Dal 2006 lavoriamo con gli studi professionali, siamo i loro consulenti in strategia, sostenibilità, digital e media relation. Come avrete capito dall'incipit che vi ho letto, oggi parliamo di leader. E parliamo di leader all'interno di studi professionali. Ma prima facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire quando è necessario e quando c'è bisogno di individuare, di selezionare, di scegliere, di nominare una persona eletta al leader e che quindi guidi lo studio e i suoi professionisti verso un piano e un progetto ben preciso. Giulia, ci racconti, tramite la tua esperienza, quando è il momento giusto e quando è necessario scegliere questa figura?
Buongiorno a tutti, certo, molto volentieri. Direi che la risposta si potrebbe anche sintetizzare in un'unica parola, cioè tutte le volte che si presenta un momento di discontinuità. Poi la discontinuità ovviamente viene declinata in diverse circostanze. Prima di tutto quando uno studio viene a crearsi. Non è detto ovviamente che lo studio sia monoprofessionale, quindi dove ci sono più soci fondatori c'è la necessità di individuare quello che sarà, diciamo, come si dice, il managing partner, no? La persona che più delle altre, perché poi ovviamente ci sarà il contributo di tutti gli altri soci e della squadra che si verrà a formare, ma che più delle altre è intitolata appunto a prendersi cura dello studio e a guidarlo. Ci sono momenti in cui, per esempio, aumenta il numero di partner, entrano, penso al caso delle integrazioni tra studi, entrano altri partner che avevano dei ruoli all'interno dei loro studi anche di comando e quindi vanno ridiscusse le posizioni che fino a quel momento erano state ricoperte, i ruoli che erano stati ricoperti da entrambi gli studi. Ci sono dei momenti di discontinuità quando ci sono i passaggi generazionali, quindi quando i precedenti fondatori che erano anche i managing partner o anche, diciamo, i senior partner, no? A volte vengono indicati così, cedono il bastone del comando e quindi anche in quel momento si crea appunto una discontinuità che genera la necessità di individuare un nuovo leader tra i delfini, no? Di questi professionisti. Nei momenti di crisi in generale, che poi in realtà forse potrebbero essere trattati più rispetto a quali sono le modalità con cui viene esercitata la leadership, no? E tutti i momenti che determinano l'assenza del managing partner. A volte ci sono delle ragioni di salute che allontanano chi è alla guida dalle sue posizioni o altre volte semplicemente delle opportunità di carriera o magari delle opportunità legate alla, per esempio, al fatto di essere eletti o nominati in ruoli, diciamo, nella pubblica amministrazione che li allontanano quindi per un certo periodo dallo studio. Oppure il caso, diciamo, forse a volte più turbolento, no? Che genera più disagio è il caso dell'uscita o del managing partner stesso oppure di una compagine societaria e anche di altri magari collaboratori, no? Nel caso degli spin-off, quando se ne va una parte rilevante dello studio o un gruppo di professionisti che quindi generano qualche scossone all'interno dello studio che resta, diciamo, e anche la necessità di individuare, se non era già il managing partner tra i professionisti che restano, il nuovo leader. Quindi momenti, diciamo, di discontinuità e di anche un po' di turbolenza.
Di cambiamento.
Cambiamento.
Diceva il famoso principe Antonio De Curtis in arte Totò, signori si nasce e io modestamente lo nacqui. Ecco, in questo caso si potrebbe dire leader si nasce e alcuni si avvalgono della, come dire, supponenza e dire io modestamente lo nacqui, ma in realtà, e nello specifico, non è così. Leader non si nasce, ma lo si diventa, lo si impara.
Anch'io sono di quest'idea, nel senso che ci sono anche degli studi, no, che dicono che lo stesso DNA in qualche modo evolve, quindi non si può usare come scusa il fatto di non essere nati leader per poi non essere invece magari le persone designate a prendere in mano le redini di uno studio. Di sicuro ci deve essere una forte volontà da parte di chi assume il ruolo di managing partner, perché comunque è un ruolo di grandissima responsabilità, no? Io ho sentito dei partner che ammiravano i loro senior partner proprio perché riconoscevano loro la responsabilità di guidare uno studio e quindi di tutti i professionisti che c'erano all'interno, e in un certo senso anche di avere sulle spalle la responsabilità delle famiglie di queste persone, no? Perché il managing partner ha come caratteristica chiave, poi magari ne parliamo, proprio quello di lavorare per lo studio nella sua interezza, non per se stesso, no? Questa, la grandissima differenza è questa. Quindi da una parte sicuramente si cresce all'interno dello studio, si cresce anche nei propri ruoli, si impara a diventare leader. Tutto questo, diciamo, funziona se una persona lo vuole veramente essere.
Tutti possono essere leader?
E bisogna avere la capacità di prendersi sulle spalle questo genere di responsabilità, perché questo è prima di tutto, no? Una grande responsabilità. Poi si è leader se si ha dei follower, mi viene da dire, no? Nel senso che ci sono persone che magari dal punto di vista loro personale si sentono prontissime a fare i leader, ma non è detto che venga riconosciuto loro questo ruolo. Quindi se non c'è da parte degli altri che lavorano in studio quella fiducia e quel rispetto, no? Quella...
il riconoscimento proprio del ruolo.
Esattamente, del ruolo, insomma, non è una scelta che si fa una via, è molto reciproco in qualche modo.
Sì, altrimenti si finisce per essere leader di se stessi, pensare di avere a seguito un gruppo, poi, come dire, ci si gira e c'è il deserto dei Tartari.
Esatto, non c'è nessuno dietro, sì, purtroppo succede anche questo, insomma.
Ok, ma cosa significa essere leader? Quali sono le caratteristiche, entrando proprio nello specifico della persona, anche il taglio che deve avere una persona che indossa questo abito impegnativo all'interno di uno studio professionale?
Direi che, diciamo, c'è uno stereotipo che fa pensare che il leader sia in un certo modo, e poi c'è in un certo senso la verità dei fatti che invece dipinge una persona con delle caratteristiche molto diverse. Quindi lo stereotipo vuole il leader come una figura al comando che è capace di influenzare gruppi grandi di persone, che è molto bravo, diciamo, con il proprio carisma ad affabulare o manipolare veramente, no, le emozioni degli altri per far sì che le cose vengano fatte come loro ritengono giusto e quindi a modo loro sostanzialmente, no? E questo, diciamo, è uno stereotipo sicuramente realistico, ma che non riproduce delle caratteristiche desiderabili per chi invece deve stare alla guida di uno studio. Al contrario, un bravo leader ha una serie di caratteristiche, appunto, in primis quella di essere un bravissimo ascoltatore più che un bravo oratore, cioè una persona che è capace di tenere insieme anche le altre persone, di far sì che riescano anche a dialogare tra di loro, di smussare, come si dice, gli angoli per far sì che lo studio si muova nella maniera più possibile unitaria, o anche che, come dire, tollera delle fughe in avanti ma le sa in qualche modo ricondurre a beneficio della squadra nell'ambito di un gruppo, no? È un leader che non domina, è un leader che fa da attivatore in qualche modo, è un leader che è capace di farsi aiutare, così come è capace di accogliere le critiche anche. È un leader se si circonda di persone che non sono degli yes men, ma delle persone che poi, sperabilmente con il dovuto garbo, ma che insomma fanno più notare quello che non va che non, diciamo, continuare a sottolineare quello che funziona. Non per essere distruttivi, poi magari parleremo anche di chi ha questo atteggiamento, ma proprio per cercare di tendere all'eccellenza assieme appunto a chi fa il managing partner dello studio a beneficio di tutti quanti.
Anche perché mi viene da dire che individuare i punti di debolezza e insieme riuscire a superarli è un punto di forza.
È assolutamente, diciamo, il punto chiave è proprio quello di essere a disposizione dello studio e di lavorare per lo studio, non di lavorare per se stessi. Quindi tutte le attività che servono per far sì che la squadra funzioni in maniera unitaria sono sicuramente attività desiderabili. è leader se è anche onesto e se è capace di dare l'esempio, no? È un'onestà che spesso si accompagna anche a un certo livello di saggezza, in un certo senso. È leader chi è capace di gestire, appunto, come dicevamo, i momenti di crisi, che è capace di gestire anche la propria rabbia, no? Senza
deve magari saper assorbire, controllare.
Deve sicuramente essere capace di controllarsi anche.
Soprattutto.
Perché in qualche modo il leader determina la cultura che c'è all'interno dello studio, no? Determina il tipo di atmosfera che si respira.
Spessore etico, il valore dello studio.
Esattamente. Quindi adesso c'è un'espressione magari un po' forte, non bellissima, però che rende abbastanza bene l'idea, cioè in negativo il pesce puzza dalla testa, si dice, viceversa, no? Quindi l'atmosfera che si respira in studio sicuramente è figlia di quello che il managing partner, lo senior partner, è riuscito a trasmettere a tutti quanti. E sicuramente, almeno così è nella nostra esperienza, gli studi con, anche perché i professionisti ci passano, come tutti noi che lavoriamo, no? La gran parte della propria vita in studio. Quindi se c'è un'atmosfera condivisa, rilassata, amichevole e anche collaborativa, in cui le persone si sentono libere di poter comunicare tra loro senza essere, diciamo, messe all'angolo o comunque, no, non valorizzate come potrebbero, se viene loro imposto un certo tipo di attività che non è loro congeniale e nessuno si preoccupa invece di far fiorire quelle che sono le loro predisposizioni naturali, eccetera, diciamo anche la produttività generale dello studio ne risente, nel bene e nel male. Quindi il managing partner ha un po' questo, se vogliamo, appunto, difficile compito di cercare sicuramente non di abdicare alla buona riuscita e ai risultati economici dello studio, perché lo studio vive se produce, diciamo, un buon fatturato e ancora meglio se produce degli utili adatti, diciamo, a conservare, no? E a mantenere la continuità delle attività. Però è sicuramente una persona che è capace, diciamo, di valutare le persone che lavorano con lui sulla scorta di parametri chiari anche, no? E non di,
e mi viene da dire anche che
morali,
certo, se uno studio fattura bene è perché lavora bene, e se lavora bene è probabilmente anche perché la gente che vi è all'interno vive un clima disteso, sereno, che gli dà l'opportunità di poterlo fare. A mio avviso un leader deve anche avere la capacità, come dicevi tu, no? Di ascoltare, di assorbire, di guidare, e deve avere anche la forza di non fermarsi davanti a nulla, alle difficoltà, di prendere anche delle scelte scomode a volte, ma che proiettino lo studio verso un benessere sia della persona che della sostenibilità economica dello studio. Deve essere anche una persona che mette a proprio agio, che dà la possibilità di parlare, di ascoltare e, perché no, anche di sorridere a volte in ambiente di lavoro. Una persona che comunque non si ferma mai sia da un punto di vista lavorativo che di lavora proprio per la gestione, per l'uniformità e la compattezza delle persone che vi lavorano all'interno.
Quello, scusami se ti interrompo, ma quello che infatti stai dicendo adesso mi fa venire in mente anche più di un caso, ma uno anche, diciamo, abbastanza recente. È anche un leader che sa difendere la sua squadra, no? Quindi quando c'è qualche professionista che all'interno non aderisce ai valori che lo leader vorrebbe e che anche gli altri condividono, è anche capace di prendere decisioni scomode, magari dal punto di vista del fatturato, e allontanare quella persona, quelle persone, esatto, che generano invece magari un malcontento o qualcosa che, o un tipo di clima che non è in linea con quello che il leader vuole, no? E quindi ha il coraggio anche di fare delle scelte scomode, ma che dall'altra parte magari fanno perdere un fatturato iniziale, può essere, ma che forse lo ripagano più che il fatturato perso, proprio dal grande lavoro che poi le persone si sentono ancora più motivate a fare, perché sono state in qualche modo difese, perché è stato proposto loro un ambiente sereno.
Esatto, e quindi una persona capace di non fermarsi davanti a nulla. E allora a questo punto ci fermiamo e ci ascoltiamo Unstoppable. I'll smile on what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah. Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear.
it's never the right time. Yeah, yeah.
Eccoci, abbiamo iniziato a introdurre questo discorso, ma adesso lo approfondiamo perché all'interno degli studi, spesso e volentieri in maniera errata, si fa coincidere la figura del leader con la figura del rainmaker, ossia quello che porta a profitto, che cerca clienti, che sviluppa il business dello studio. In realtà non è così, o quantomeno non è sempre così, le due figure a volte sono ben distinte. C'è da una parte un leader, appunto, che è la descrizione che ha approfonditamente fatto Giulia adesso, e poi dall'altra c'è il rainmaker, appunto chi si prende l'onere e l'onore anche di portare nuovo business allo studio. Qual è la differenza tra queste due figure?
Sì, allora diciamo che, e non solo con questa, no? Nel senso che appunto da una parte c'è chi crede che appunto chi è in grado di generare business sia anche un bravo gestore, diciamo così, no? Della vita dello studio. C'è chi pensa che la figura migliore da designare come managing partner sia invece chi è più avvezzo a tenere sotto controllo i numeri, no? E quindi fa coincidere chi ha in effetti il ruolo di guida con qualcuno che ha delle capacità, diciamo, o relazionali o piuttosto tecnico-numeriche, diciamo così. Sicuramente sono delle figure, quella del rainmaker e quello, diciamo così, dell'amministratore indispensabile all'interno di uno studio. Però è altrettanto vero che non è detto che queste caratteristiche siano sufficienti o compatibili con la figura che dicevamo prima, che abbiamo descritto prima. Cioè spesso il rainmaker, che poi magari è anche un grande lavoratore, è anche una persona che appunto, come abbiamo detto, non si ferma mai, in realtà non è così bravo all'interno e non ha quelle caratteristiche, diciamo appunto, di grande ascoltatore e di mediatore, no? Anche di tante esigenze diverse che normalmente, insomma, quotidianamente emergono all'interno dello studio. Quindi non è quella la caratteristica che fa un buon leader. Sembra un po' una definizione tautologica, però alla fine il managing partner più adatto è quello che veramente lavora per lo studio, a cui viene riconosciuta anche dagli altri una leadership e che in qualche maniera si sente pronto ad assumere la responsabilità di guidare tante persone, un gruppo di persone, rinunciando anche in un certo senso al proprio ego, no? Sì. Perché a volte il rainmaker è anche una persona molto, no, in vista e anche che ci tiene, no? I professionisti sono tutti un po', diciamo, delle prime donne, no? L'abbiamo sempre detto. E sicuramente questa è una caratteristica che ha molti vantaggi in determinate situazioni, però rispetto alla quale forse bisogna un po' abdicare quando ci si trova proprio davanti a tante persone e alla voglia di guidarle, no?
Anche perché mi viene da dire che il rainmaker è proiettato all'esterno dello studio, cioè proprio ad acquisire nuovi clienti. Invece il leader deve essere proiettato all'interno dello studio, deve conoscere approfonditamente lo studio, la struttura, la gestione, ma soprattutto le persone.
È così, ma infatti a noi sono capitati tanti casi anche di magari studi, io ho in mente un caso di uno studio, diciamo, di minori dimensioni, nel senso che i partner erano solo due, no? E adesso siamo in un contesto in cui gli studi adesso tendono ad allargarsi, ad ampliarsi, quindi ad avere più soci di riferimento. Però in quel caso, diciamo, la simbiosi era perfetta, perché uno dei due non sarebbe stato minimamente in grado di gestire, nemmeno neanche di distribuire il lavoro all'interno, no? Correttamente, quindi proprio perché non era nelle sue corde, mentre invece era una persona molto cordiale, molto aperta, solare, capace di attirare a sé la fiducia, la benevolenza dei clienti, e quindi era molto bravo a sviluppare il business letteralmente. Ma diciamo era anche molto sereno nel poterlo fare, proprio perché in studio c'era il suo socio, che invece era è una persona molto più schiva e molto più riservata, ma molto brava a stabilire delle buone relazioni con le persone che lavorano per lui e con lui. Quindi era un equilibrio perfetto. E anche dal punto di vista economico, no, in quel caso forse un po' più semplice, perché appunto erano solo in due, avevano deciso proprio di dividersi equamente i risultati dello studio, proprio perché erano perfettamente consapevoli che l'uno senza l'altro non
avevano delle caratteristiche
esistere.
Esattamente non opposte, compatibili, cioè che si incastravano perfettamente.
Sì, complementari, direi.
Complementari,
no? Completamente complementari.
Però Giulia, c'è anche il caso in cui esista un leader, venga nominato o spinga affinché possa essere egli stesso nominato, però poi alla fine questo leader si rivela un leader tossico, un leader pessimo. Quali sono le caratteristiche e quali sono i campanelli d'allarme che devono avere gli altri partner, gli altri soci nell'individuare e riconoscere un leader tossico?
Sì, purtroppo nelle organizzazioni questi cosiddetti leader tossici a volte ci sono e sperabilmente non sono però nelle posizioni di comando, o perlomeno non diventano managing partner, perché allora in quel caso veramente in un certo senso, diciamo, è come se si infettasse tutta l'organizzazione. E i leader tossici hanno anche loro una serie di caratteristiche, no? Quindi sono quelle persone che non solo, diciamo, sembrano votate a creare problemi, quindi magari mancano anche completamente di senso dell'umorismo, sono inutilmente emotive, quello che dicevamo prima, non sono in grado di gestire per esempio la rabbia piuttosto che appunto altre emozioni in generale, no? Ma sono proprio quelle persone che tendono a disinnescare ogni buona opportunità, ogni buona intenzione da parte degli altri, sono quelli che sono capaci di trovare solo gli aspetti negativi e comunque una volta che hanno dato la loro idea, anche se si rendono conto magari che ce n'è un'altra che è migliore della loro, la difendono a spada tratta, anche cercando appunto di
rischio di andarsi a schiantare contro un muro.
Sì, che non sono assolutamente capaci di lavorare in team, anzi al contrario deridono ogni forma di teamwork perché pensano che la creazione di un buon clima attraverso sorrisi e gentilezze, no? E un minimo di educazione generale siano al contrario aspetti da stroncare sul nascere, perché in studio si va per lavorare, quindi non ci deve essere assolutamente nessun genere di intimità, chiamiamola così, no? Tra le persone. Quindi sono anche quelli che generano zizzania, per esempio, no? Fanno leva sull'emotività degli altri per farli star male. Cioè, veramente delle persone che in qualche modo creano ogni buona occasione, conoscendo anche magari molto bene le persone con cui si relazionano, per farle star male, per disinnescare le loro potenzialità. No?
Diciamo che sarebbero degli ottimi leader, però per governare il faro magari di un'isola.
Esatto.
In totale solitudine e non dover gestire nessuno.
E qua veramente torniamo in qualche modo al discorso che facevamo prima. Se lo studio ha la fortuna di non avere loro, diciamo, in posizione di comando, se no c'è sempre la possibilità di insubordinarsi, no? E cacciarlo.
Un golpe.
Esatto. Il managing partner deve prendere la situazione in mano e veramente allontanare queste persone il più in fretta possibile, perché è vero che magari trovano, per così dire, degli accoliti che apparentemente li seguono, ma di solito nel momento in cui vengono allontanati poi anche gli altri in qualche modo rientrano spontaneamente in una armonia più generale, che è quella che il managing partner deve cercare di creare all'interno, no? Condividono comunque alla fine dei valori di fondo, quindi...
Anche perché mi viene da dire che questi leader tossici possono facilmente ingannare, perché hanno delle sembianze forti, no? Sembrano inizialmente forti in maniera...
sono carismatici,
sì. Però in maniera errata, cioè sono prepotenti in realtà, non hanno la struttura solida del vero leader.
No, e spesso sono, diciamo, sicuramente sono persone che lavorano solo per loro stesse e quindi sono capaci di manipolare gli altri, ma
sempre
sono
per un tornaconto personale.
Sì, e anche in maniera, diciamo, non continuativa, quindi le persone che lavorano con loro magari tendono a sperare, no, di aver finalmente ricevuto le loro attenzioni e la loro benevolenza, salvo poi che al momento buono il leader cambia idea e quindi li lascia sempre in uno stato, diciamo, di perenne tensione che non fa bene a nessuno, insomma.
Assolutamente. Bene. Per oggi probabilmente, anzi sicuramente il nostro tempo è finito e quindi state attenti, inquadrate bene il leader che vi guida e se è un leader tossico fuggite il più lontano possibile.
Esatto.
Per oggi è tutto.
Cacciatelo via.
Fate in modo di cacciarlo via, esatto. Fate una rivoluzione e sobbalzate, diciamo, sollevatelo dalla propria poltrona. Grazie per averci seguito e alla prossima.
Buona giornata.
Ciao.